Bentrovati all'86esima puntata di Indaco e buona giornata a Diego Mariani di Mezzopieno.
Buona giornata Gianluca e una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Indaco.
La buona notizia che ci proponi oggi ha il merito di toccare molte corde a noi care. Intanto la partecipazione fisica, quella vera con relazioni calde e autentiche, e poi un aspetto riconducibile a quell'economia del dono che è stato il motore della stessa nascita di Mezzopieno. Diego.
Sì, perché nella grande mela un uomo ha cambiato la vita a decine di cani in cerca di adozione con una piccola rivoluzione di tenerezza. Lui si chiama Brian Reisberg, è un regista e videomaker di 37 anni e porta i cani dei rifugi in giro per la città, spesso a spalle o nello zaino, per farli conoscere alla gente e aumentare così le possibilità che trovino una nuova famiglia. L'idea è semplice ma potente. Brian preleva gli animali dai rifugi, li sistema in uno zaino ideato per il loro trasporto con la scritta «Adottami» e li porta tra le stazioni della metropolitana, i parchi, i caffè e le strade più affollate di New York, documentando ogni incontro sui suoi social da milioni di followers. Questa strategia non convenzionale nasce dal successo che Brian ha raccolto online pubblicando le immagini della sua corgi di nome Maxine, diventata celebre per i suoi viaggi sui mezzi pubblici. Così Brian ha deciso di usare quella stessa visibilità per dare voce ai trovatelli, mostrando la loro personalità curiosa e giocherellona lontano dalle gabbie dei rifugi. Molte delle storie condivise online hanno portato a incontri reali tra potenziali adottanti e i cani presentati nei video, con numerose adozioni concluse con successo. Tanto che la Best Friends Animal Society, una delle maggiori organizzazioni statunitensi di tutela degli animali, ha deciso di ampliare il progetto per permettere anche ad altri cittadini di portare fuori i cani adottabili per un giorno e dare loro la possibilità di conquistare il cuore di qualcuno che voglia prendersene cura.
Il protagonista di questa bellissima storia ha deciso di raggiungere i luoghi più affollati basandosi sulla creatività e i numeri sono subito stati ragguardevoli.
Sì, esatto, come dici tu Gianluca, intanto questa notizia mi ha colpito per i numeri perché appunto i suoi social contano milioni di followers, quindi in prima battuta un uso virtuoso dei social, possiamo dire, no? Uno strumento che spesso viene contestato, demonizzato, in questi giorni si parla anche in Europa di vietare i social agli under 16, ecco sì. questo regista ne ha fatto un uso sicuramente creativo e virtuoso, sfruttando la visibilità che già aveva. E poi, come dici tu, si dice che chi non ha testa ha gambe, no? Questo newyorkese mi sembra che abbia tutte e due, però ha deciso di mettersi in gioco in prima persona, caricandosi nello zainetto questi cagnolini, si fa per dire, perché poi vi invito a guardare qualche foto sul suo, qualche video, qualche reel sul suo profilo, non è che siano proprio cani di piccola taglia, quindi se li ha messi sulle spalle e li ha portati nei luoghi pubblici per eccellenza, no? La metropolitana, i parchi, quindi per chi conosce New York, le strade più affollate, e ha deciso di farli vedere semplicemente, ma farli vedere con una luce nuova, no? No? Spesso siamo abituati a vedere le immagini o i video di cani dentro i rifugi, magari con degli appelli delle associazioni o di chi gestisce il rifugio di adottarli. Ecco, lui ha deciso di fare questo appello in un modo del tutto nuovo, cambiando prospettiva, quindi questo è un altro degli aspetti che mi ha colpito di questa iniziativa, no? Oltre a farlo gratuitamente, e questo è lodevole, ha proprio scelto di adottare un punto di vista nuovo, e non è un caso secondo me che lui sia un regista oltre che un videomaker, no? Perché ha proprio capito che per fare adottare questi animali non era sufficiente mettere una foto che magari suscita anche un pochettino di pena o di pietà in chi li guarda, ma di mettere in luce il loro lato luminoso, no? Quindi lui li fa giocare, li fa anche divertire durante questi video, e guarda caso, quando è così, quando si suscitano quel tipo di emozioni, le persone sono anche più disponibili poi a fare il passo dell'adozione, a mettersi in gioco.
Mi è venuto in mente un video, che anche questo era diventato virale, per cui un non vedente faceva l'elemosina con il classico cartello «Aiutatemi, ho bisogno di voi». Una ragazza, volendo aiutarlo, ha sostituito il cartello con un messaggio «Pensate a cosa mi sto perdendo». E poi immediatamente dopo è subito cresciuto il numero di persone che hanno lasciato qualche moneta, spero per lui anche qualche banconota.
Sì, nella società, nell'epoca dell'immagine, il modo in cui noi decidiamo di portare i nostri messaggi è tutto, no? Lo abbiamo visto anche in questo aneddoto che hai raccontato, quindi questa notizia ci insegna e secondo me ci ispira anche a provare a raccontare in questo caso un problema, perché evidentemente anche a New York hanno un problema di sovraffollamento dei rifugi, tanti cani abbandonati, ecco, di provare a guardare un problema con uno sguardo nuovo, con creatività e alle volte proprio facendo un reframe del messaggio, in questo caso di raccontarlo con occhi nuovi. E gli effetti alle volte sono sorprendenti, tanto che appunto questa associazione animalista poi ha detto: ma perché solo a New York? Permettiamo anche ad altri cittadini in altre città americane di fare la stessa cosa, perché poi alla fine l'idea è geniale, ma nella sua realizzazione è semplicissima. Questo ragazzo va al rifugio con lo zainetto, si mette il cane dentro e gira per la città. Quindi perché lasciarlo fare solo a lui? E cerchiamo di amplificare, quindi chissà, magari presto questa iniziativa prenderà piede anche in Italia.
Grazie davvero come sempre a Diego Magliani di Mezzo Pieno, a risentirci.
Grazie a te Gianluca, ci sentiamo nella prossima puntata.
Yes and no, my way. E vuoi mi esserci, ma chi mi crede? Oh, yes and no, my way. Ma tu non puoi venire, ma tu non puoi venire. E marisse che sulle si vanno la pena tanta, ma pochi mo fa fa. Siente fa così, non dare a nessuno, fatte fatta tu e ma si assuffri caccia pure. Siente fa così, niente creatura sola, va che a nasa beato fa frigato, fa più calore. Yes and no, my way, ma non è addome portata tu, no, yes and no, my way, ma non mi fotto più, ma non mi fotto più, tu vai da ritte e resta vera. Fatte fatta due ma si ha suffriga ciagure. Siente fa così, niente caduro sola, va che a nasa beato, fa fritato, fa più calora. My way.
Nuovo appuntamento in compagnia di Elio Benvenuti, che quest'oggi ci porta virtualmente a Genova. Elio.
Buongiorno, vi racconto la bellissima iniziativa che abbiamo fatto grazie al Comune di Genova, che ci ha dato il suo patrocinio e gli assessorati competenti. Abbiamo fatto questo bellissimo incontro in questa aula storica del comune di Genova, che ha anche rappresentato fisicamente come ha voluto dare rilievo a questa iniziativa, dove abbiamo parlato con le imprese del territorio, grandi e piccole, anche pubbliche come AMT, che sarebbe la GTT di Genova, della questione della disabilità, sia invisibile che visibile, insieme a Simone Fanti, un giornalista di oggi del gruppo Corriere della Sera, che ha sempre fatto grande divulgazione sulla disabilità. Ho avuto l'opportunità di parlare in questo ambito, dove si è parlato insieme ad IDP, che è l'Associazione Italiana della Direzione del Personale, di come appunto valorizzare le persone con disabilità nell'ambito del lavoro, uscendo da una logica per sottrazione, ma lavorando invece in una logica di capacità di riconoscere le competenze e non soltanto i limiti, e utilizzare soprattutto le nuove tecnologie per poter supportare adeguatamente le persone nell'ambito del lavoro.
Tra le buone pratiche che sono emerse, quale vuoi segnalare a chi ci sta ascoltando?
Sicuramente una delle pratiche più intelligenti è sapere sempre di più utilizzare gli strumenti esistenti, perché per fare in modo che l'ambiente non soltanto si adatti più velocemente, ma che gli strumenti che esistono non diventino stigmatizzanti. Utilizzare le tecnologie odierne nelle proprie ambienti informatici, avere spazi accessibili che siano ambienti funzionali per tutti e non soltanto per chi ha una disabilità, sono strumenti fondamentali. Un bel esempio di cui abbiamo parlato è che utilizzare adeguatamente spesse volte le quiet room, non trasformare la quiet room, che è una stanza di quiete pensata per le persone ad esempio autistiche, come un luogo ghettizzante dove una persona va a rifugiarsi e viene vissuta come appunto un luogo poco utilizzato e specifico per questo, ma creare anche spazi, oltre che le quiet room tradizionali, luoghi dove invece tutti quanti possono andare a lavorare in un ambiente tranquillo, perché spesse volte avere un luogo di quiete con luci basse, dove c'è una regola del silenzio, dove si può lavorare in tranquillità, è funzionale per tutti, non solo per persone che hanno bisogno di decompressione o di silenzio. E questo crea dei luoghi di lavoro attivi da tutti, vissuti da tutti e non ghettizzanti.
Questo conferma quanto le imprese su questo terreno abbiano fatto grandissimo passo avanti, mentre ciò di cui hai parlato è magari la regola in molte scuole.
Sì, questo è fondamentale anche come esempio virtuoso nell'utilizzo delle scuole di soluzioni di questo genere. Come ci siamo detti anche in passato, dispiace spesse volte vedere come una grande opportunità, quale quelle delle LIM e le loro evoluzioni, purtroppo sono state inserite in massa nel nostro sistema scolastico, ma senza un'adeguata formazione nel suo utilizzo. E quindi, tranne quegli insegnanti che per buona volontà in maniera autodidattica hanno compreso come utilizzare le grandi potenzialità nella rivoluzione della didattica con tecnologie che i ragazzi oggi conoscono e riconoscono come tali, queste tecnologie hanno il grande vantaggio di essere fortemente accessibili per molti tipi di disabilità, quindi il suo utilizzo permetterebbe di creare una soluzione che non trasforma il ragazzo con disabilità in una figura che utilizza soluzioni diverse, ma che utilizza le medesime soluzioni che usano tutti quanti i loro compagni di classe.
E grazie a Elio Benvenuti, ispettore all'inclusione delle persone con disabilità presso una grande compagnia assicurativa. Alla prossima.
Grazie a voi.
Essere in un altro tempo, in cui se sbagli riparti da capo, ma il futuro che io avevo in mente sembra già far parte del passato. Le parole sono un mondo a parte e non servono che a complicare, che da solo mi sento di troppo e il giorno passa senza salutare. E non so come son finito qui, è come fossi entrato già a metà del film. Io avevo addosso gli stessi blue jeans e tu avevi in bocca le stesse bugie. Quante volte ci abbiamo provato, dando voce anche al fiato sprecato, e i ricordi ci apprendono il largo verso un mare lontano da qui.
ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio. Ma pensa te, è tutto qua. Una reclam che vola via. E questa pioggia si stancherà. E il tempo corre sui fili del tram.
Siamo ombre tra le ombre, ai piedi del tramonto. Orme tra le orme, lungo un binario morto. Siamo onde tra le onde, che fanno il mare mosso. Storie tra le storie, ma nessuno sta in ascolto. E delle volte per vederci chiaro serve stare al buio. E per essere davvero sicuri occorre avere un dubbio. Ed un fiore che si schiude al freddo poi appassisce a luglio. E quello che resta sembra di cartapesta. E non so come son finito qui. È come fossi entrato già a metà del film. Io avevo addosso gli stessi blue jeans e tu avevi in bocca le stesse bugie. Quante volte ci abbiamo provato, dando voce anche al fiato sprecato. E i ricordi ci apprendono il largo, verso un mare lontano da qui. Ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio. Ma pensa te, è tutto qua. Una reclam che vola via. E questa pioggia si stancherà. E il tempo corre sui fili del tram.
Ritroviamo con piacere all'interno di Indaco Maurizio, che è sempre nei cuori di chi ascolta Radio R18. Buona giornata Maurizio.
Buona giornata.
Abbiamo ascoltato in una delle puntate più recenti la voce di tua madre che ha confermato i tuoi grandi passi avanti. Che fase stiamo attraversando, Maurizio?
Sto cercando di uscire un po' da casa, frequentando dei ambienti
protetti,
sì, tra virgolette, nel senso che sto andando ad un ASL dove c'è un centro diurno dove ci sono psicologi, altri ragazzi di fascia d'età vicino alla mia, e ci sono delle attività riabilitative, insomma, cioè di parola, gruppi, cose così. Fondamentalmente sto facendo questo, insomma.
Mi hai scritto che quello che sembrava neutro all'inizio, invece adesso, diciamo, ti provoca qualcosa, e quindi già questo è un elemento significativo.
Sì, ho la percezione che faccio più attenzione anche a quello che mi dicono gli altri, nel senso che se prima, a prescindere, respingevo tutto ciò che mi veniva detto dall'esterno, proprio ce lo facevo a prescindere perché era una forma di scudo, mentre ora sto più attento, perché tra le cose che gli altri mi dicono riconosco che adesso riconosco ma è anche una cosa psicologica, perché non è che prima non lo riconoscessi, ma non, psicologicamente non ero in grado di attuare questa ricezione. Invece adesso sto più attento, perché so che fra le cose che mi dicono anche gli altri ci possono essere delle cose che mi possono, cioè dei suggerimenti validi che mi possono tornare utili.
E anche questo elemento è importante, nel senso che il consiglio, la valutazione di una persona esterna lo consideri valido.
Sì, non sempre, cioè non tutto, ovviamente certo. c'è sempre una selezione, un filtro, però prima proprio a prescindere, nella mia testa dicevo no a tutto fondamentalmente, che poi non è che, cioè non è che facevo proprio questo, era più una cosa psicologica, perché magari a volte riconoscevo la validità di quello che mi dicevano gli altri, e riconoscevo anche che ero io, diciamo, nel torto, però non riuscivo a accettarlo per il mio bene, quindi rimanevo un po'. Invece adesso sono un po' più aperto sotto questo punto di vista, anche perché ho capito che alla fine c'è, cioè, l'unico che ne veniva danneggiato ero io, perché nella vita bisogna essere un po' flessibili, perché se no ti vieti delle opportunità e quindi ti blocchi.
E poi ci sono tra i compagni di calcetto figure che si stanno rivelando molto importanti.
Sì, allora io sono andato anche a calcetto, che anche questa attività era collegata all'ASL, infatti era un gruppo di ragazzi, anche loro con problemi, diciamo, simili. Lì ho fatto, diciamo, delle esperienze sia positive che negative, però ho conosciuto un paio di persone che mi hanno sicuramente aiutato sotto dei punti di vista, mi hanno arricchito a livello umano. Adesso col calcetto l'ho messo un attimo in stand by, perché vabbè, comunque quella è un'attività anche molto fisica. Cioè c'è molto l'aspetto fisico, ovviamente, dato che adesso comincio a essere interessato a trovare un lavoro, quindi sto un po' cercando un lavoro, perché sono in una fase, penso di essere arrivato in una fase della mia vita dove sono in grado di poterlo fare, ne ho anche bisogno, e quindi sto cercando di, cioè, il calcetto l'ho messo un attimo in stand by, perché magari poi ti fai male, insomma, perché comunque giocando con i contrasti e queste cose qua magari ti fai male, mi è successo a volte. Però vabbè, a parte questo, ho incontrato un paio di persone che all'interno di questo gruppo che mi hanno dato qualcosa, insomma, ho preso qualcosa di loro in positivo.
Quindi mi pare di capire che adesso l'obiettivo sia davvero raggiungere l'indipendenza.
Sì, detto così sembra un po' una cosa un po' meccanica, un po', però alla fine la vita un po', cioè alla fine è un po' questo, penso che è così e basta fondamentalmente, cioè in un modo o in un altro bisogna predisporsi per guadagnare i soldi, perché comunque il lato economico è un aspetto importante della vita, cioè alla fine i soldi sono una tutela. Io adesso non è che cioè, ho bisogno, cioè non è che so in una situazione economica critica, però per il futuro non si sa mai, è meglio diciamo essere lungimiranti e quindi cercare di cogliere subito l'attimo. Io penso che in questo momento rispetto a qualche anno fa sono più predisposto soprattutto psicologicamente per poter reggere anche un lavoro.
E rispetto all'ipotesi della comunità?
Allora, la comunità è un discorso un po' particolare perché vabbè, me l'aveva proposto lo psichiatra che mi segue, solo che me l'aveva proposto mesi fa e di recente mi ha detto che secondo lei la comunità non, forse non faceva più tanto al caso mio, perché pure lei vedeva insomma che ce la stavo facendo bene o male. Non è tutto, ovviamente non deve essere, cioè non c'è la pretesa che sia tutto rose e fiori, però ha notato, cioè ha avuto la percezione che bene o male ce la stessi facendo nonostante qualche difficoltà, però ce la stavo facendo anche da casa, nel senso che uscivo, facevo delle cose, cioè riuscivo e mi impegnavo e riuscivo a fare delle cose che magari fino a un anno prima non riuscivo a fare. Però mi ha detto che forse la comunità in questo momento meglio di no, perché fondamentalmente ci sono due comunità, due categorie di comunità, una per persone che stanno proprio male male, e mi ha detto che io non rientro in questa categoria, però queste comunità, cioè all'interno di queste comunità si fanno attività riabilitative e non si può usare, cioè c'è un uso limitato del telefono, e poi ci sono le attività, le comunità più... Ah, e poi in questo tipo di comunità non si può uscire, perché le persone che stanno lì stanno, diciamo, nelle condizioni considerate gravi, quindi... E poi ci sono le comunità più flessibili, solo che lì, da quello che mi ha spiegato la psichiatra, le attività all'interno sono molto ridotte, quindi ci sono meno attività. Poi le persone, cioè i pazienti, diciamo, che stanno in queste comunità, la maggior parte del tempo stanno fuori, perché c'è chi va all'università e poi torna lì giusto per, fondamentalmente per dormire. Poi non ci sono delle regole, cioè nel senso uno può stare tutto il tempo al telefono, e quindi il rischio era che... Allora, nel primo tipo di comunità non ci potevo proprio andare perché non rientravo. Nel secondo, quelle più flessibili, a quanto, cioè in base alle informazioni, in base a ciò che mi è stato riferito, il rischio è che andavo lì con un'aspettativa di cercare di riempire la giornata per, diciamo, stimolarmi, tenermi attivo, perché molte volte durante la giornata tuttora ho il problema che fondamentalmente ho degli spazi enormi vuoti e morti dove non riesco a riempirli, perché sono talmente tante ore e ore di tempo che i giorni che non ho cose che mi portano a uscire fuori di casa fatico. Però il rischio è che andando in queste comunità poi invece di riempire questo vuoto in realtà avrei trovato un altro tipo di vuoto ancora, perché andavo in un, mi sarei ritrovato in un ambiente dove non c'erano così tante persone, non c'erano le attività, e poi magari se uno sta lì sta tutto il tempo il telefono per conto suo, cioè quindi alla fine non aveva molto senso, perché a quel punto era un po' come stare a casa, almeno in base a ciò che mi ha, come mi è stata descritta dalla psichiatra. però penso sia così, insomma.
Tra le cose che mi hai scritto è stato importante dunque il momento in cui hai realizzato che il ruolo della vittima non doveva più esserci.
Sì, questa è una cosa che in particolare me l'ha detta, c'è stato uno di questi ragazzi del calcetto con cui ho parlato e lui è stato molto bravo nell'affrontare questo tipo di discorso e nel spiegarmelo, e da una parte diciamo rimproverarmelo e dall'altra però in maniera clemente, quindi per il mio bene, spiegarmi dal suo punto di vista. In alcune situazioni mi sono messo un po' troppo nella parte della vittima e l'ho un po', cioè in alcune situazioni l'ho un po' forzata come cosa, e poi ovviamente ne ho subito solo io il contraccolpo, perché è stata una abitudine sbagliata che avevo e che mi si è ritorta contro. E lui, questo ragazzo, mi ha cercato di far capire che quando è possibile è meglio mettersi nella posizione di, tra virgolette, dello psicologo piuttosto che della vittima, perché quando stai nella posizione della vittima comunque sei sempre tu che sei in una posizione diciamo di svantaggio, di necessità, di aver bisogno di aiuto, insomma. E invece lui mi ha detto che devo sbloccarmi sotto questo punto di vista e cercare di spostarmi di più verso il ruolo, tra virgolette, di psicologo, nel senso, dove è possibile devo essere io a comprendere l'altro, cioè devo entrare nell'ottica mentale psicologica dove la prima cosa che devo fare, invece di vittimizzare subito me stesso, devo comprendere l'altro, ma devo comprendere l'altro per stare bene io. Cioè è un po' un discorso entrare un po' anche in empatia con l'altro, anche quando magari mi sento ferito, mancato di rispetto, ovviamente entro certi limiti, nel senso, se uno mi taglia un braccio, lì non lo so fino a che punto, però
certo.
Sì, vabbè.
Certo, guarda, è molto importante questo invito alla presa di coscienza, ti sei posto i giusti obiettivi, quindi davvero intanto ti ringrazio per la tua disponibilità, e i microfoni di Radio Le 18 sono sempre aperti per te, quindi davvero grazie Maurizio, e a risentirci quando vuoi.
Buona giornata, grazie a te.
Tra tutte le scuse che mi racconto, mi circondano, se a volte sembra di girare in tondo, mi trovano le paranoie, mi tirano a fondo, io chiudo fuori il mondo, ai messaggi non rispondo, nella testa un funerale, fa male anche pensare, quelle volte che il giorno, quando sorge non voglio, nella testa un temporale, piango per farlo sfogare, tratto male chi ho intorno, un po' me ne vergogno, chi si ferma è perduto, lo dice, mi tiene ferma, mi è pure piaciuto nel suo letto essere persa, che davvero furbo, chi prega o chi fa la guerra, chi si fida o chi ti addestra, se sbaglio con la mia testa, se sono in questo mood blu, sembra di stare appesa a testa in giù su un letto di spade, quando non sembri più tu, l'ansia ti toglie tutto, se tocchi il punto giusto crolli come le statue, se sono in questo mood blu, sembra di stare appesa a testa in giù su un letto di spade, quando non sembri più tu, l'ansia ti toglie tutto. Pensieri giganti, sto all'inferno a piedi scalzi, nello sterno i rimpianti, come se fossi in una sala d'aspetto e restasse poco tempo, o sento troppo, non mi sento, crollo come le statue se mi tocchi, piango come se avessi il vento negli occhi, me ne taglio fuori sì con un paio di forbici, il casino che ho dentro non lo riordini, casa è dove non c'è.
cerchi una via d'uscita per passare tra le sbarre, sono pure dimagrita. Cerco di guarire quasi da tutta la vita quella che è una cicatrice credendo sia una ferita. Se sono in questo mood blu sembra di stare appesa a testa in giù su un letto di spade. Quando non sembri più tu, l'ansia ti toglie tutto. Se tocchi il punto giusto crolli come le statue. Se sono in questo mood blu sembra di stare appesa a testa in giù su un letto di spade. Quando non sembri più tu, l'ansia ti toglie tutto. Se tocchi il punto giusto crolli come le statue.
Radio R18 e ti senti a casa.